Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Il tema di oggi è appunto il disturbo da gioco d'azzardo. Noi ne parliamo con due dottoresse del SERD. Sono Sabrina Raschellà, educatrice e psicoterapeuta, e Paola Vivoli, psicologa. No, te l'ho sbagliato già qualcosa. Prego, dica pure.
Non sono psicoterapeuta.
Ok, perfetto.
Sono educatrice professionale.
Educatrice professionale. Mentre invece Paola Vivoli, psicologa, lei sì, psicoterapeuta. Eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io partirei con una suggestione che mi avete dato fuori onda, che è super interessante, e che è una prima definizione, innanzitutto non tanto di gioco d'azzardo ma di gioco, perché forse è giusto analizzare il tema partendo dal generale il più possibile. Non so chi delle due vuole partire con questo.
Parto io. Allora, noi quando ci siamo approcciati a questa problematica, no, ci siamo sempre chieste il gioco che facciamo da bambini, il gioco, no, che abbiamo come nostro background culturale, no, anche per imparare, per, no, abbiamo visto una definizione che è: il gioco è un'attività volontaria intrinsecamente motivata, no, svolta a scopo ricreativo,
sì.
Ok, quindi per socializzare, per imparare, quindi facciamo giocare i nostri bambini. Ma abbiamo anche altri tipi di gioco, no? E li possiamo distinguere in gioco di competizione, per esempio, quindi quando facciamo delle gare sportive, no? Che ci mettiamo a gareggiare, sì, con altri. Abbiamo dei giochi di simulacro, si chiamano, sono giochi di ruolo,
sì,
no? Cosa che fanno anche molti ragazzi di adesso,
sì,
quindi
sì,
con i giochi che fanno, vabbè, sia su internet sia anche, no, nella vita reale, no?
Sì,
provocano,
sono,
divertimento.
Uno che mi citano sempre i miei amici che sono appassionati è Dungeons and Dragons, dovrebbe, che è tipo uno dei più diffusi giochi di ruolo. Sì. Questo.
Ci sono i giochi di vertigine, quindi quei giochi che sono tipo bungee jumping, per esempio.
Sì. Okay. C'è un po' anche lì l'adrenalina, insomma, sfidiamo un po' l'istinto di sopravvivenza.
E poi ci sono appunto i giochi d'azzardo, cioè i giochi in cui il fattore primario è la fortuna, è il caso,
sì,
cioè non dipende da noi, non dipende dalla nostra abilità. Quindi se ci mettiamo a fare una gara sportiva, no, abbiamo bisogno di fare dell'allenamento, dell'allenamento, sì, di prepararci, no, in realtà per un gioco d'azzardo, sì, non abbiamo bisogno di preparazione, non abbiamo bisogno di abilità.
E non si può neanche più di tanto studiare, perché poi c'è anche questo filtro, ci sono molte persone che giocano, si fanno le tabelle, dicono no, ma aspetta, in questa settimana secondo i miei calcoli al Super Enalotto, siccome non esce da 6 mesi, dovrebbe uscire il numero 6, no? Quindi quello è anche un po' un'illusione in realtà, perché tu ti puoi preparare quanto vuoi, ma la definizione di gioco d'azzardo prevede proprio che tu arrivi, diciamo, di fronte all'esito senza poter determinarlo prima con un allenamento, con una preparazione, giusto?
Certo,
questo,
certo,
okay.
Quello fa anche parte della patologia, poi ne parleremo.
Ne parliamo, sì. Okay. Ma infatti a me interessa, perché io sono una persona, forse almeno credo di esserlo, poi sai, il cervello è strano, però abbastanza razionale, no? Abbastanza logico. Io sono un po' fissato con le probabilità, queste cose qui, no? E quindi mai nella vita mi verrebbe da andare a giocarmi dei soldi, lo dico proprio a livello razionale questo, su una cosa dove io sul lungo periodo, ma neanche troppo lungo, perdo, cioè perché può anche andare bene, diciamo, il primo tentativo. Poi guardi le probabilità, ho citato il Super Enalotto, che sono incredibilmente basse di veramente riuscire ad azzeccare quella combinazione lì, ma parliamo di milionesimi, cioè parliamo veramente di probabilità che neanche in 100 vite probabilmente potresti avere, ma neanche in 1000 la certezza di azzeccare. E dico, ma perché uno dovrebbe investire i propri soldi su un qualcosa dove perde? Per forza, perché è così, probabilisticamente è così. Quindi questo è proprio il mio scoglio mentale. Immagino che non sia assolutamente un argomento questo, no? Di fronte a un giocatore, insomma. Quindi qui arriviamo al tema, cioè la definizione non di gioco, ma di gioco d'azzardo, e soprattutto del disturbo da gioco d'azzardo.
È uno dei fulcri e delle cose importanti che facciamo noi nel nostro lavoro, quindi di giocatori che arrivano e hanno queste convinzioni, no? Queste robe talmente radicate, no? Che è difficile poi anche lavorarci, no? Ma nel tempo ci arrivano.
Convinzioni, quindi, tipo
quello che dicevi te,
cioè,
quindi gioco il Super Enalotto e la probabilità mi dice che posso vincere, cioè che sì. diciamo così, io lo dico sempre, è... non è impossibile vincere, ma è improbabile.
Sì, molto, molto improbabile. Altamente improbabile. Mi pare che sia, adesso ho il dato, di fare il 6, una probabilità su 622 milioni. Cioè voi provate a pensare agli eventi nella vostra vita che hanno questa probabilità di verificarsi, quante volte nell'arco di una vita si verificano. Ma non di una, di un milione di vite. Cioè proprio, vabbè, comunque prego, l'ho interrotta.
Sì, sì, ma se guarda anche la probabilità che una meteora le caschi in testa, probabilmente è più facile quello, sì, di esatto, fare super la lotto
o di trovare 1000 euro per strada.
Certo. Ok, quindi il gioco d'azzardo, infatti, noi lo definiamo, no, come qualsiasi puntata o scommessa fatta per sé o per altri con denaro. Quindi c'è il denaro, è importante perché è una parte fondamentale, sì, o con qualsiasi altro bene, però tendenzialmente sì, facciamo denaro, scommettiamo denaro sull'esito di un evento futuro, ok, che in genere riguarda un gioco di società oppure una gara. Quindi abbiamo tre caratteristiche nel gioco d'azzardo: uno, che si scommette denaro, sì, due, che la puntata è irreversibile, cioè una volta che io ho giocato non la posso, certo, non posso più tirarmi indietro, e che dipende dal caso, quindi non dipende più da me.
Su questo vi chiedo subito, voi distinguete tra gioco d'azzardo che può essere per me nella forma più pura, è la slot machine, cioè io me lo immagino, se penso a gioco d'azzardo penso alle slot machine, perché lì veramente non hai neanche l'illusione di poter incidere, no? Addirittura ci sono persone che scommettono sui cani virtuali, cioè su situazioni dove davvero è anche intangibile, se vogliamo, la dimensione, no, della casualità. C'è la distinzione tra questi giochi e per esempio il poker dove c'è un po' di abilità, è uno skill game forse un po' diverso, cioè ci sono anche qua distinzioni, giusto, sfumature?
Allora, ci sono distinzioni, ci sono sfumature, è un po' quello che dicevo prima, cioè ci sono diversi tipi di giochi, per cui i giochi di fortuna sono quelli detti di alea, no? In cui non dipende, cioè dipende dal caso, quindi non dipende dalla mia abilità. Il gioco del poker è uno, e le scommesse anche, ok? Quindi non ho un'abilità, soprattutto poi quelle che si fanno, no, nelle sale di scommesse, sì, sì, o sì, adesso molto più su internet, no? Non riesco ad andare a prevedere, no, l'esito di ciò che scommetto. E poi c'è la patologia, no? Perché nei giocatori che arrivano, negli scommettitori che arrivano da noi, c'è comunque la patologia che è subentrata, sì, per cui non riesco più a controllare quella parte lì. Mentre il gioco del poker non è così facile, perché il gioco del poker è uno dei giochi che comprende tutte le tipologie. Quindi
un ibrido.
C'è il caso, perché le carte non le posso, certo, scegliere, quindi. Ma c'è il mascheramento, quindi mi maschero per, no? Quindi bluffo. O c'è anche la vertigine, l'adrenalina, no? Quindi la scommessa, sì, del, sì, no? Quindi comprende tutta la gamma.
Okay. È un po' borderline, diciamo.
È un po' borderline. Quindi è molto più difficile lavorare con una persona che ha comunque sviluppato quella dipendenza, no, rispetto magari ad altre, proprio perché è più faticoso aiutarla a capire, no, dove sta andando il suo cervello, mi viene a dire, no, sta andando.
Chiaro.
Infatti lascio un po' la parola anche alla mia collega, perché su questa parte qua, no, il cervello che va, dato che è psicoterapeuta, quindi, no, magari può dare più elementi di me.
Ah sì, Paola, sì, Vivoli, ci dica.
Sì, ma io partirei forse dalle distorsioni cognitive, che sono una delle caratteristiche del disturbo da gioco d'azzardo, visto che è stato accennato, poi magari, sì, diamo una definizione del disturbo per altre caratteristiche. Perché una slot, ma non possiamo immaginare di poterla controllare.
Certo.
Il giocatore patologico,
sì, certo,
pensa alla convinzione di poterla manipolare, la conosce. Faccio esempi perché così diventa un po' più, sì, discorsivo. Persona che dice: mi scusi, ma lei mi parla di... io ho vinto usando le mie strategie. Sì. la mia capacità di pianificazione, che lo mettiamo fra virgolette perché non c'è più nel disturbo d'azzardo, nel disturbo da gioco d'azzardo, la capacità di pianificare gli eventi. Ma loro sviluppano questa modalità disfunzionale di interpretare la realtà correlata al gioco, perché magari poi in altre dimensioni della loro quotidianità ragionano.
Sì.
E la distorsione cognitiva è proprio un processo di pensiero molto rigido, radicato, difficile da smantellare, che porta a conosco la macchina. Ma perché portano? Quindi sono molto macchinosi, pensano, perché lo devono mantenere il gioco.
Sì, certo.
Quindi io la vinco. Adesso poi faccio un po' magari altri esempi di questi pensieri, di questi errori cognitivi.
Sì, certo.
La quasi vincita. Punto il 20,
sì.
Esce il 21.
Quindi dici
non
tanto
ho
così.
Perso, ho quasi vinto. La quasi vincita per nel disturbo da gioco patologico è vissuta a livello proprio cerebrale come una ricompensa.
Ah, sì.
La dopamina.
Sì, i livelli di dopamina si modificano, ma sono vicino, quindi la prossima volta esce quel numero.
Sì, sì, sì. Come se nell'ordine, diciamo, della slot ci fosse una cronologia del numero,
sì.
Che invece no, ovviamente sono singole unità, totalmente insomma a sé stanti, anche volendo ragionare in questo modo. Poi sulle slot mi dicevano, ho saputo che esistono addirittura dei forum adesso online di giocatori,
sì.
Perché poi è tutto virtualizzato ormai.
Sì, adesso, sì.
Dei forum dove ci si scambia indicazioni sul sito X, Y, quello che è,
sì.
In cui ci si dice: guarda, lì ha appena vinto uno, là non vincono da 2 mesi magari, no? Che ne so, cercano di tracciare anche le vittorie,
sì.
Infatti c'è questa cosa, per cui, mi correggetemi se sbaglio, per cui la mia slot dove sto giocando io è mia, perché in qualche modo
sì.
Sto preparando la casualità a mio favore,
sì.
Quindi se io mi alzo e vado in bagno, per dire, nessuno me la tocchi, perché se poi tu vinci e
sì.
Dovevo vincere io, impazzisco, cioè c'è anche questo come gioco, è un disturbo cognitivo vero e proprio.
Sì. Sì, 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 anche questo, sì, anche la vincita altrui, cioè quindi gli altri hanno vinto, quindi è facile vincere, quindi è quasi una regola il vincere, quindi ci convinciamo di questo, l'illusione di controllo, che è quella, ho la capacità di prevedere, di controllare, di pianificare, di usare delle strategie, quindi di avere un controllo.
Sì, di governare la casualità.
Di governare quello che è ingovernabile. L'altra, ecco, la correlazione illusoria tra eventi è anche importante, perché, e qui faccio un esempio, io correlo eventi che non sono correlabili se si verificano in concomitanza. Tu vicino a me mi hai fatto vincere, io ti porterò sempre con me.
Sì.
Ho vinto con la maglia rossa, porterò sempre, mi vestirò sempre di rosso quando vado a giocare.
Diciamo, sì.
Noi abbiamo conosciuto una persona che era il portafortuna, persona, la stessa giocatrice, che era il portafortuna, che veniva chiamato e veniva portato a giocare. E diceva: tanto lei può dire quello che vuole, abbiamo sempre vinto. Non è così. Ma l'altro aspetto cognitivo è la polarizzazione della memoria sulla vincita, non sulla perdita.
Cioè si rimuovono i ricordi non convenienti a questa logica, diciamo.
Sì.
Ok. Ci sono gli spot, scusate, vi interrompo un istante, piccolo break pubblicitario, poi arrivano diverse domande che vi vado a fare da parte degli ascoltatori. Rieccoci sul tema delle dipendenze, in particolare del disturbo da gioco d'azzardo. Siamo con le dottoresse Sabrina Raschellà e Paola Vivoli del SERD per parlarne. Io rientrerei con una domanda che ci fa Mattia, che chiede: quanto incide la normalità, forse anche la facilità con la quale si accede al gioco d'azzardo con la sua diffusione? Secondo me, dice, manca proprio la consapevolezza che si sta facendo un qualcosa di pericoloso. Non so chi delle due vuole provare a rispondere.
Prego. Sì, è molto, molto pericoloso, sì. C'è scarsa consapevolezza ed è proprio per questo che vogliamo sottolineare. Questo è un aspetto molto importante. È un gioco, viene pubblicizzato sì. in una piena normalità e la maggior parte delle persone che giocano d'azzardo non sviluppano una patologia, quindi non hanno delle conseguenze negative. Ma c'è una parte di individui, quelli più vulnerabili, adesso spiego poi cosa intendiamo con questo, che hanno una evoluzione verso appunto la patologia, quindi quello che possono sperimentare è una progressiva perdita di controllo sul comportamento di gioco.
Quindi aggiungo sì? che se c'è più diffusione, le persone hanno più facilità sì. ad entrare in quella cosa. Nel momento in cui c'è meno diffusione, naturalmente c'è più protezione.
Sì, sì, sì. Sì. Forse anche il modo in cui se ne parla, no, di questa cosa, perché poi in sì. effetti la parola gioco inganna molto.
Sì, benissimo.
Gioco, sì. dice gioco, insomma, sì. un aspetto leggero sì. della mia vita, sì. dopo tutta sì. la fatica che fa il lavoro, le cose. No, sì. finalmente gioco un po'. Sì. Insomma, c'è questo cavallo di
che
Troia.
Che problema diciamo. C'è a giocare? Ed è proprio per questo che noi sottolineiamo proprio questo aspetto di gioco, che è potenzialmente additivo. Non lo sappiamo. Io potrei essere una giocatrice patologica senza saperlo, perché magari non mi sono mai avvicinata al gioco. Nel momento in cui magari mi avvicino al gioco, qualcuno mi chiede di giocare con lui, io posso iniziare a sviluppare in qualcosa. E questo è importante, capire quella che è la differenza fra un gioco normale, diffuso, promosso come tale, a quella problematizzazione del gioco d'azzardo. E quali sono queste caratteristiche? Qui secondo noi dobbiamo fare molta attenzione, tutti, chi si avvicina al gioco, i familiari, quei passaggi, quei sintomi sentinella che ci fanno dire qualcosa non sta andando nella direzione giusta.
È interessantissima, perché chi è in ascolto magari può trovare dei campanelli d'allarme. Ecco, quali sono questi sintomi?
Quali sono? Allora, intanto posso giocare di più, inizio a giocare di più, aumentare la giocata, aumentare anche la spesa nel gioco, quello controllato, responsabile. La spesa può essere più o meno contenuta o comunque è legata a una pianificazione. Pianifico quanto posso giocare in base alla mia disponibilità. Posso rendermi conto che magari sì, avevo deciso di comprare un grattevinci, di spendere quella cifra, e ne ho comprati due. Già devo cominciare a dire
perché ne ho presi due? Mi ero detto di prenderne uno, cioè ho disatteso sì.
Quindi già sono andato verso una problematizzazione. Comunque devo tenerne conto. Allora, poi potrei impiegare molto più tempo nel gioco. Quindi prima magari dedicavo mezz'ora e mi rendo conto che magari sto aumentando anche la durata del tempo dedicato al gioco.
Aumento anche il pensiero.
Il pensiero può essere più ricorrente, il comportamento più polarizzato in quella direzione, quindi magari inizio, perché non siamo ancora in una patologia conclamata, ma magari inizio a pensare di più al gioco e a trascurare magari quegli interessi e quelle attività che erano importanti nella mia quotidianità. Quindi questi sono dei campanelli d'allarme. Poi posso già iniziare a dire, beh, però quella macchina, quel gioco, io forse se ci studio un po' lo posso controllare.
Ecco, lì proprio la distorsione.
Quindi questi sono un po' i segnali che ci dicono che stiamo evolvendo verso un comportamento disfunzionale.
E vedendo anche, ci capita di vedere molto prima i familiari, e anche nei racconti che fanno ci sono anche delle prime vincite, no? Che i giocatori fanno, no? Che magari è capitato anche, no? Nel gioco normale di fare la vincita e partecipare alla vincita, no? Del marito, moglie, eccetera. Poi è nel tempo che si sviluppa, è nel tempo che si crea un po' questa affinità tra il giocatore e il gioco, no? E di solito hanno dei giochi prediletti, per cui mi affeziono un po' di più a quel gioco se non all'altro, no? Come un po' dicevi tu prima, alla slot machine, quella lì perché ha quel colore, perché mi ricorda quella roba, eccetera. Ritorno allo stesso bar che frequento o un posto che frequento perché mi affeziono. E il familiare in quel caso, no? Ci sono capitati, partecipano alla vincita, partecipano all'entusiasmo, a quella felicità. Per poi ritrovarsi mano a mano, quando diventa più problematico, non ancora magari come disturbo, ma problematico, a iniziare a capire che c'è qualcosa che non va, perché ci sono degli ammanchi un po' più sostenuti, non si riesce a pagare magari una bolletta e non si capisce perché, o ci sono tante bugie. Molto spesso quando arrivano la bugia fa parte dei primi colloqui proprio che facciamo, cioè quante menzogne, quanto tradimento, quanta sofferenza che c'è, no? Con una vergogna anche del giocatore che arriva e che non è facile comunque dover affrontare quella problematica.
Possono pensare, nel pensiero di non iniziare a pensare come fare a procurarsi i soldi per poter giocare di più, e quindi possono essere dei furti in casa. Alcune persone che abbiamo visto, sì, hanno portato via gioielli con grandi sofferenze, gioielli della mamma, soldi che i bambini, i figli mettevano da parte. Con quindi con dei forti sensi di colpa successivi, ma era importante poter recuperare quello che avevano perso.
E poi entri in quel loop lì, dici adesso devo rientrare, ho perso, quindi gioco di più per entrare. Abbiamo visto i calciatori, c'è stato un caso mediatico, parliamo di persone milionarie, di persone che uno dice ma perché vanno a cercarsi sto casino, no? Perché potrebbero tranquillamente fare una vita incredibile, divertendosi, giocando a pallone, insomma guadagnando anche bene. E questa cosa della perdita, no? Dire ho perso, quindi gioco ancora di più per rientrare. Cavolo, anche a quei livelli lì c'era. Mi ricordo la storia di Fagioli, giocatore della Juve, che è stato un po' il simbolo di questa ultima ondata, no? Di ludopatia nel mondo del calcio, che era proprio entrato in questo loop qui. Dice, ho perso, quindi ora gioco ancora di più. Ed è un ennesimo controsenso, un'altra distorsione cognitiva, giusto?
Sì, si stabilisce quella relazione coatta, senza più libertà, no? Di scelta. Gioco, perdo, vinco, perdo, non importa neanche più. Se perdo, recupero dei soldi per continuare a giocare, per recuperare quello che ho perso. E questa è una delle caratteristiche, no? Di base del disturbo da gioco.
Il problema è anche che se vinco, io continuo a giocare.
Certo, sì.
Perché, no? Non è più la perdita o la vincita che mi fa la differenza, ma è ciò che, no, mi fa sentire in quel momento. Quindi questa dopamina che se ne parla tanto, il livello di dopamina sale, non sale quanto potrebbe salire una persona che si approccia al gioco una volta, fa una vincita che magari non gli cambia neanche la vita, che è felice, perché io sarei felice, per carità, no? Però la sistematizzo, cioè la metto lì.
Evento eccezionale,
ok, me lo vedo come il caso, quella fortuna, no? Cioè avevo una possibilità e l'ho beccata.
Però no? Quindi, è un caso veramente rarissimo.
È un caso rarissimo,
estremamente raro. Comunque ci sono le notizie, vi tratterei ancora qualche minuto se potete, così poi andiamo a concludere il discorso. Io ho una domanda per voi, non so se potete rispondere o meno. Voi però avete visto tanti casi nella vostra vita, quindi ve lo chiedo da questo punto di vista. Rispondete dopo le domande. domande però, dopo le notizie, però la domanda sarebbe questa: c'è un gioco che avete notato tra i vari che abbiamo nominato, slot, giochi di carte, che ne so, corse di cavalli, scommesse, eccetera, che vi sembra quello che va per la maggiore all'interno, diciamo, di questo enorme spettro che è quello dei disturbi da gioco d'azzardo? Tra poco cerchiamo di capire se c'è una risposta a questa cosa. Magari non c'è, magari va a ondate, va a mode, va in base alle pubblicità, va in base a chissà quanti fattori. Però tra poco torniamo per parlare appunto di questo tema. Bene, rieccoci, siamo quasi in conclusione di questo intervento. Ricordiamo che è il terzo appuntamento della rubrica in collaborazione col SERD della Valle d'Aosta sul tema delle dipendenze. In effetti, forse non l'abbiamo sottolineato, ovviamente anche il disturbo da gioco d'azzardo si inquadra all'interno della categoria delle dipendenze, però eravamo rimasti con le dottoresse che sono con noi quest'oggi per parlare di questo tema, su Sabrina Raschellà, educatrice, Paola Vivoli, psicologa e psicoterapeuta, su un punto, quello della vulnerabilità. Quali sono le caratteristiche? Espandiamo un po' questo tema che mi sembra decisivo.
Allora, come avevo definito prima, il disturbo da gioco d'azzardo è un comportamento disadattivo che non si sviluppa in tutte le persone che giocano, ma in persone che hanno delle caratteristiche di personalità, cioè presentano una vulnerabilità a livello di personalità e delle un funzionamento alterato dei sistemi corticali, soprattutto a livello prefrontale, la nostra, il nostro comandante, la corteccia prefrontale ci permette di pianificare le azioni, di controllarle, di inibire le azioni negative. Nella patologia del gioco d'azzardo noi rileviamo delle alterazioni a questo livello e nel sistema della ricompensa, nel sistema della dopamina e della serotonina. E la dopamina a livelli diversi a livello cerebrale, avevamo un po' accennato prima la collega, che quindi altera anche la nostra risposta di fronte allo stimolo gioco. La vulnerabilità di personalità, sono persone che presentano insicurezza, bassa stima di sé, tendenza all'aggressività, iperattività, quegli aspetti di personalità che vengono definiti novelty seeking, cioè ricerca di stimoli eccitanti, dell'amare il rischio, o comunque ricerca sempre di stimoli nuovi, perché sono persone che si annoiano, quindi hanno bisogno di stimoli nuovi.
Di solito al giocatore piace la sfida.
La sfida intesa come mi metto alla prova, diciamo, però mi metto alla prova in un modo un po', come dire, falsato.
È come fosse sempre una partita. Noi quando abbiamo iniziato a lavorare con i giocatori nel 2007, altri servizi avevano iniziato ancora prima, no? A volte veramente uscivamo dai colloqui, dagli interventi che facevamo, no? Dicendo come fosse una partita.
Sì.
Oggi 0-0 è andata bene, 1-0. No, 0-1. Perché si mette proprio in quella situazione lì, no? Ed è facile cadere con il giocatore in sfida. Quindi naturalmente quella particolarità fa parte delle...
Sfidavano noi, sfidavano il gioco, poi sfidano anche loro stessi, ma sfidano il gioco. E quando si dicono io ti vinco, io ti batto. Questo era l'atteggiamento che avevano anche con noi. Altro aspetto, perché sono caratteristiche di una dipendenza, quindi la tendenza all'impulsività, la difficoltà a tollerare le frustrazioni, quindi sono degli aspetti che già sono presenti nella persona che di fronte allo stimolo potrebbero sviluppare una patologia.
Chiaro. Devo dire, io sono molto curioso adesso di andare anche su quei test, se vogliamo, no? che la dottoressa Raschella mi faceva fuori onda. Proviamo a fargli gli ascoltatori, perché insomma, ce n'è uno interessante, quello sulla monetina. Allora, una monetina, se tu lanci una monetina, puoi fare testa, puoi fare croce, no? Quindi è il 50-50. Però
tendenzialmente il 50.
Beh sì, insomma, è un 50-50 puro.
Se ci ascoltano i matematici, secondo
forse
me.
No, non neanche.
Dai. No, è tende al 50%.
Ah, sì, certo, no, tende, sì, assolutamente. Però ecco, c'è questo problemino, se vogliamo, da risolvere. Prego, proviamo a esporlo.
Allora, se proviamo a lanciare una moneta per 5 volte consecutive,
sì, okay,
e esce testa, croce, testa.
Sì.
La prossima, secondo lei, quale sarà?
Quindi testa, croce, testa. Mm. Questa è la sequenza che precede il prossimo lancio, no?
Prossimo lancio.
E devo dire, istintivamente uno dice, beh, è uscito 3 volte di fila testa, adesso, voglio dire, per riequilibrare questo 50%, qualche piccolissima probabilità in più che esca, cos'è, croce, ci dovrebbe essere, invece non è così. Ovviamente.
Non è così, ovviamente non è così.
Ogni evento è un evento a sé stante.
Perché ogni evento è a sé, ogni puntata e ogni giocata è a sé. Quindi certo, un evento non dipende da un altro. Per esempio, c'è anche l'esempio del se ho avuto 7 bambine, ok, e voglio un maschio,
okay,
l'ottavo sarà un maschio.
Sono nate 7 femmine, l'ottavo per forza sarà un maschio. No, può essere 50-50, si torna palla al centro, diciamo.
No, però tendenzialmente se uno lo chiede alle persone,
sì, è vero.
No? Cioè, viene da pensare in quel modo lì, cioè caschiamo anche noi in quell'errore. Sì. Un giocatore ci casca ancora più, cioè più radicato, ed è più difficile anche da smontare quella... Cioè può dire sì, va bene, ma esce fuori, no, dall'ufficio, dal colloquio, eccetera, pensando...
Ah, no, sì, no, tanto ragione, non ha capito loro,
non ha capito niente.
Anche all'interno del colloquio lo dice, è convinto, poi siamo noi che sbagliamo.
Cosa provate voi quando vi dicono questa, quando vi trasmettono questa cosa? Tipo, vi guardano per dire, vabbè, ma lei non ha capito nulla, insomma, io ho tutti i miei calcoli, insomma, cosa sì,
ma
è difficile.
Li accogliamo con queste loro peculiarità,
certo,
con le loro caratteristiche, poi... Il lavoro è anche arrivare a una ristrutturazione cognitiva, a portare un pensiero meno rigido, più razionale, più adattivo. Non è facile,
certo,
è veramente molto radicato questo, e come ho detto prima, mantiene il gioco, quindi c'è quel vantaggio.
Sì, oltretutto, oltre all'errore, insomma, della monetina, no, del 50%, c'è anche il tema che spesso, correggetemi se sbaglio, come dire, nel giocatore non si raffrontano eventi che hanno il 50-50 di probabilità, ma si pensa, dice, beh, ho perso 10 volte di fila, all'11esima vinco, e magari la probabilità di vittoria è dello 0,5%, quindi anche volendo ragionare in quel modo, se va bene, esatto, se va bene, quindi non ha proprio senso, maggior ragione, sono eventi talmente distanti come probabilità che ancora di più questa diventa una fallacia cognitiva pericolosa, giusto?
Sì, anche perché la cosa difficile quando lavoriamo con i giocatori è farli arrivare un po' al lutto della perdita, cioè a dirsi ciò che ho perso è perso, ok?
Sì.
Perché altrimenti diventa molto difficile,
certo,
no? Entrando in questi ragionamenti o cercando di usare troppo la logica per convincerli che il gioco, no, non va bene per loro, no? Ci incastriamo nei meccanismi con loro. In realtà poi devono arrivare un po' alla consapevolezza che sono vulnerabile, ho sviluppato la patologia, da questa roba non ci torno indietro, perché mi accorgo, come le dipendenze, mi accorgo solo nel momento in cui ho fatto quel passo, no, di essere dipendente, no, che indietro non ci ritorno, e quindi da lì posso soltanto sviluppare consapevolezza, prendere, no, usare strategie, usare comportamenti, fare terapie, andare da professionisti in un servizio, eccetera, e farsi aiutare, quindi superare anche quella fase del no, sono forte, non ho bisogno di aiuto, in realtà l'aiuto serve sia a chi gioca, al giocatore, ma sia anche alle persone che stanno accanto, che sono quelle che si accorgono anche un po' prima.
Quindi, se ho capito bene, la mia primissima osservazione, la mia premessa è proprio quanto di più sbagliato possibile. Cioè, io dicevo, beh, alla fine con la logica uno ci arriva a capire che non ha senso, invece come dire, infognarsi nel terreno della logica può essere ancora più pericoloso.
Sì.
Ok, quindi perché lì c'è un'altra logica che vince, insomma, sì. No, dal punto di vista del giocatore, quindi è meglio provare appunto a lavorare sull'elaborazione del lutto, il fatto di dire guarda, hai perso questa somma, l'hai persa, basta, e non è che adesso sei in un ciclo per cui risalirai, rinunciaci mentalmente, vai oltre, cerca di fare pace con questa cosa e staccati dal meccanismo di successione che è quello della monetina in fondo, no? Che dicevamo, super interessante questa cosa.
Una cosa importante è il sostegno ai familiari che noi offriamo.
Ok.
Il familiare perde fiducia nel giocatore per le menzogne, per i tradimenti subiti, è arrabbiato, è sofferente soprattutto. E quindi noi diamo la possibilità anche ai familiari di fare un percorso che li possa aiutare a ritrovare anche una dimensione, no, di relazione con il loro familiare.
Sì.
Accettabile.
È davvero una piaga sociale questa, i numeri non mentono, dicevo prima, una spesa pro capite che è incredibile in Italia, considerando che non tutti giocano, quindi quelli che giocano veramente tantissimo, fa impressione. Uno dei tanti dati che avevo trovato, in media un giocatore d'azzardo in Italia, dato dell'anno scorso, spende fino a 1600 euro al mese, questa è la media, questo è, diciamo, un po' quello che si legge, insomma, delle ultime analisi che sono veramente incredibili. E, tra l'altro, per chiudere ancora solo l'ultimissima osservazione, poi ci salutiamo con le dottoresse, la mia impressione è che sia davvero trasversale questa cosa qui, cioè non c'è una classe sociale, un tipo di mestiere che fai che ti può portare di più o di meno su questo terreno qui. C'è l'esempio del calciatore, che uno può dire beh, un ragazzotto annoiato che non ha niente da fare nella vita, ma ci sono anche fior fior di operai manovali che si vanno a giocare tutta la fatica che fanno durante la giornata, le slot, queste cose qui, giusto? Quindi è trasversale, confermato.
Anche a livello di età.
Ok.
I nostri incontri a scuola, i nostri interventi, abbiamo potuto vedere bimbi delle elementari che hanno ammesso di essersi avvicinati al gioco d'azzardo.
Bimbi delle elementari? Come fanno? Sì. Con lo smartphone, immagino?
Sì.
Incredibile. Incredibile. Ieri leggevamo un dato che arriva dal Regno Unito, qualcosa come il 30% delle famiglie del Regno Unito ha dichiarato di lasciare i figli di 5 anni, dai 5 ai 7 anni, liberi di gestirsi uno smartphone senza sorveglianza. Quindi c'è anche questo enorme tema pedagogico, forse qui più che sulla patologia del gioco. Incredibile. Quindi avete avuto a che fare anche con bambini molto piccoli voi, nella vostra carriera professionale?
I nostri interventi a scuola e non...
Okay. Non nel SERD, ecco, diciamo.
Non nel SERD.
No, non come pazienti,
non come
sicuramente.
Pazienti.
Va neanche, però sì, facciamo degli interventi a scuola, no? E lavoriamo naturalmente non sul gioco, solo sul gioco d'azzardo o sul gioco d'azzardo, però no, su ciò che è internet, ciò che è la rete, ciò che quindi dando spazio ai bambini, poi fanno un sacco di domande e ti raccontano anche un sacco di cose, e quindi abbiamo potuto vedere come ci sono tanti giochi online che sono propedeutici al gioco d'azzardo, no? Quindi questo, il sistema delle ricompense che parlava la mia collega, no? In alcuni giochi, se ci pensate, perché magari giochiamo anche noi, no? Quindi che bello quando arriva, no? Una ricompensa, magari non ho fatto nulla e arriva questa roba che illumina, no?
Sì.
Si accende il cellulare, fantastico, cioè già ci fa piacere a noi, figuriamoci ai bambini.
Tra l'altro vengono promossi come giochi di abilità giochi che sono
azzardo,
simile all'azzardo.
Sì, poi faremo una puntata anche sulla dipendenza da schermo, gaming, eccetera, e lì mi interesserà molto andare a vedere quanto il settore del gaming negli ultimi anni ha preso dalle logiche del gioco d'azzardo, perché io ho potuto vedere questa cosa. Io ho 34 anni, ho visto un po' lo svilupparsi delle console, dei primi Game Boy, le PlayStation, i giochi, eccetera. Io ho visto anche solo loro, l'unico gioco che ho giocato io è il gioco di calcio. Ho sempre solo giocato un gioco di calcio. Oh, il gioco di calcio oggi è diventato anche quello un paga per giocare, un apri la bustina e vedi cosa ci trovi dentro, quindi anche lì è l'evento di probabilità. Cioè diventa una roba, c'è il bonus di entrata come nei casinò, cioè ci sono delle cose che tornano, quindi questo poi sarà uno spunto per la
ed
prossima.
È un po' più pericoloso perché in realtà siamo chiusi in casa a fare quello.
È ancora peggio, quindi ancora più, neanche l'elemento diciamo della
vergogna,
mondanità, e della vergogna, dell'essere guardati, certo.
C'è l'anonimato e anche nel giocatore patologico questo elemento di vergogna può fermare,
sì,
molte
sì.
Ferma, non vado a giocare perché potrei incontrare la persona che poi magari o mi giudica o...
Sì, certo, assolutamente. Va bene, abbiamo finito il tempo purtroppo, quindi ringrazio e saluto Sabrina Raschellà, educatrice, Paola Vivoli, psicologa e psicoterapeuta. Grazie davvero per questa vostra testimonianza, in bocca al lupo per il vostro lavoro.
Grazie.
Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.